della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Allora, il Napoli è quinto in classifica dopo 10 giornate di campionato, è a rischio il quarto posto, cioè l'obiettivo minimo della stagione degli azzurri. Fatecelo sapere al 339-666-9990, 081-6363-633 per intervenire in diretta attraverso il telefono. Telefoni sempre aperti. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni. Per Forza Napoli sempre c'è Tony Mola in regia in questo primo novembre 2023, il giorno di tutti i santi. E visto che oggi è il giorno di tutti i santi, chiamiamo in causa un bel santo dall'altro lato, che è Michele Plastino. Santo, buon pomeriggio.
San Gianluca, tu sei doppio, quindi ne vale due.
San Giovanni e San Luca, sì.
Sì, invece vabbè, il mio è stato poi da poco un grande, pure il mio, perché insomma, San Michele Arcangelo era uno che sapeva combattere. Faceva pressing alto San Michele.
Non come il Napoli, quindi.
No, quanto sei cattivo. C'è sempre questa cosa di cattiveria, no? Un po' di tempo. Ma invece ogni tanto l'ho visto rifare, quindi io.
Allora riavvolgiamo tutto, come il Napoli nel secondo tempo in parte contro il Milan, non quello del primo però, ecco. Sono cattivo comunque?
No, sei sempre cattivo, sì, perché no, ma è un momento di ipercriticità, lo so, è proprio nell'aria a Napoli, io me ne accorgo quando vengo, quello che mi dicono le persone, per carità, no, ma è anche segno di cultura e di intelligenza, no, quella di non essere tutti pecoroni e tutti solo tifosi che vedono le cose belle, è anche un pregio, però a volte può andare al contrario se vedi solo difetti, per cui
assolutamente, certo.
Io ho speranza, lo sai, perché io ho visto anche delle, al di là del primo e del secondo tempo, perché poi in queste situazioni bisogna anche considerare l'avversario e il valore dell'avversario per dare un giudizio, no? Perché magari il Milan ti impediva di fare a un certo punto certe cose, poi dopo il Napoli è stato anche più bravo, quindi alla fine era una partita che si è rischiato di vincere all'ultimo secondo.
Allora, De Laurentiis diserta Castelvolturno nel primo allenamento di ieri, il tecnico francese deve vincere il derby di sabato alla Rechi contro la Salernitana. Ora, questo amico scrive: buongiorno Gifuni, mi sono perso, ma il campionato è finito? No, assolutamente, siamo a un quarto, poco più di un quarto del campionato, 10 giornate, il Napoli è quinto in classifica, infatti il nostro quesito è a rischio l'obiettivo minimo della stagione, cioè almeno il quarto posto? Questa è la domanda, quindi nessun campionato finito, c'è soltanto un interrogativo a cui chiediamo di rispondere. Michele?
No, ma certo che sì, ma mica solo per il Napoli, tutte le squadre che lottano per avere quei quattro posti sono a rischio per me, cioè, capito? È un campionato talmente particolare, poi abbastanza direi combattuto, cioè tutto può accadere, è a rischio il quarto posto, può essere a rischio pure lo scudetto, faccio un'ipotesi, capito? Adesso allargata, però sì, c'è il rischio, ma c'è il rischio per tutti, quindi il campionato è così e ripeto, le cose vanno viste con oggettività e se possibile, va bene o male, siccome parliamo di una passione, se dobbiamo decidere, magari con un pizzico di ottimismo invece che con un pizzicone di pessimismo.
E allora dimmi una cosa, vabbè, te la chiederò dopo perché c'è già un amico al telefono, Simone, credo che si chiami, no, Pino, buon pomeriggio. Gino, ho sbagliato perché non si legge la prima lettera perché era coperta dal computer, ecco, Gino, buon pomeriggio.
Gino, sì. Allora volevo salutare Plastino perché diciamo lo seguo da quando facevo le dirette del Napoli, quella notte che non ti dormì mi fece compagnia, quindi la soddisfazione di salutarlo dopo
dopo 13 e dopo 36 anni, 36 anni
sì, sì. Poi volevo dire, ma noi consideriamo, riprendere proprio quello che diceva Plastico, consideriamo pure l'avversario della sfida di domenica scorsa, il Milan veniva da una partita col Genova e una partita con la Juve dove aveva costruito in tutto 3 occasioni gol, a Napoli ne ha costruiti 10. Cioè ragazzi, non va, cioè, questo allenatore purtroppo a Napoli non è andato, anche nel secondo anno Ancelotti, quindi una cosa contro l'allenatore, è una cosa che non si è, diciamo, con la squadra non si è amalgamata, non si è capita al primo momento e non sa quello che fare.
Grazie Gino, grazie. Se sei stato chiarissimo. Non c'è
delle cose assurde.
Grazie a Gino, 0816363, Michele.
No, dicevo, l'ho sentito un po' in intermittenza, però voglio dire, intanto non so, non credo che abbia visto Milan-Juve, perché Milan-Juve non è come ha detto lui, cioè voglio dire...
Fin quando è stato 11 contro 11, sì, poi dopo...
Ma anche dopo abbiamo visto che c'erano le possibilità, nel senso che ha lottato, c'è uno spirito di gruppo e io non sarei così negativo sul Milan, voglio dire, non sbaglierò, però non mi sembra così. E poi per quello che riguarda sempre il Napoli, siamo alle solide, inutile ripeterci ogni volta, voglio dire, ormai è così, c'è un partito che salva, e sono di meno, Garcia in ogni magari occasione, eccetera, c'è il partito contro Garcia che qualsiasi cosa succeda la vede in modo tale che sia negativa nei confronti dell'allenatore, ma fa parte del calcio, soprattutto del calcio passionale, quindi
allora,
ci sta tutto.
Buongiorno Gif, vorrei chiedere a Plastino come si può essere ottimisti se nel momento cruciale toglie Politano e mette Zanoli, ti chiede Fernando. Io ti chiedo, aggiungo, quindi integro questa domanda di Fernando, quali sono gli elementi di ottimismo che ti fanno essere ottimista o che ci potrebbero fare essere ottimisti, ecco.
Allora, intanto quella è una scelta dovuta al momento anche della partita, se lo ricordate bene. Seconda cosa...
Cioè voleva difendere il 2-2, per intenderci.
No, non è che se tu metti un giocatore che è apparentemente più difensivo invece di un attaccante vuoi difendere, vuol dire anche che tu magari in quel giocatore credi che in quella fascia possa rubare meglio il pallone e riproporre, certo. Non ci dimentichiamo che se voleva difendersi non metteva Simeone, cioè vuol dire, adesso vedi come le cose possono essere viste da varie angolazioni, no? aveva sbilanciato secondo la sua testa, la squadra l'aveva voluta riequilibrare, però l'ottimismo nasce da un'altra cosa, perché io sono un vecchio malato da questo punto di vista, un vecchio studioso che mi studio le reazioni dei giocatori quando escono, quando entrano con l'allenatore, no? Quello che aveva creato anche un po' di polemiche. Ebbene, ho visto un abbraccio continuo io in questa partita, ho visto un'unione che sembra ripristinata. Poi vedremo. E fatemi essere un po' ottimisti, dai.
Assolutamente. Noi ti seguiamo assolutamente sull'ottimismo, anche perché siamo ottimisti. Plastin, un signore di grande competenza, arriva un messaggio del genere. Le lacune maggiori le abbiamo in difesa, neanche nei tornei aziendali si vedono incapacità difensive del genere, scrive Francesco. Ci manca un leader difensivo e lo stesso Meretta non è all'altezza. Ora 12 gol in 10 partite subiti, non è in linea con quello che il Napoli aveva fatto l'anno scorso, però insomma mi sembra che ci siano state delle disattenzioni difensive, questo è chiaro. C'è da rivedere in quella
zona. No, guarda, in questo tipo di critiche sono d'accordo, perché è una critica oggettiva, no? Evidentemente io non sono in campo, quindi non so quello che dice Meret per guidare la squadra, i risultati sono questi. Però è vero che in alcune situazioni, alcuni gol, uno dice va bene, ma che sta succedendo? E lì non è questione di allenatore, lì non è manico, lì non è addestramento, è disattenzione personale, che quindi è una cosa che difficilmente si aggiusta, difficilmente ci vuole, in questo caso l'allenatore deve fare la testa così al giocatore, però sai, se i giocatori magari anche molto bravi sono un po' distratti, quindi quello è un problema personale. E poi ormai è questo il discorso, adesso andando via anche Kim, anche se per me su un Natale ci possono essere delle buone prospettive, manca la guida, e questo è il problema, l'hai accennato tu prima, perché la guida nella linea difensiva è fondamentale.
Allora Francesco da Giuliano scrive: può essere mai che deve arrivare Plastino per farci aprire gli occhi ed essere realmente più obiettivi? Solo a Napoli siamo diventati disfattisti, altre piazze esaltano ancora Mourinho e Allegri, facciamo due conti. Ma caro Francesco, noi secondo te perché lo abbiamo chiamato Michele Plastino? Noi lo chiamiamo noi, nel senso che organizziamo il programma in questo senso, proprio per non essere disfattisti e per cercare di fare un'analisi costruttiva nella speranza che le cose possano migliorare. Questo è il quadro di base. ecco, rispetto
allora,
a tutto quello che
sì,
diciamo.
Io ringrazio il nostro amico ascoltatore, però no, non devo essere chiamato per... Io non mi sento in grado di dire che apro gli occhi a nessuno. Io do il mio parere, il mio giudizio e basta, cioè non c'è bisogno di me per aprire gli occhi. Però voglio anche dirgli una cosa, perché poi ognuno... stando a casa propria ha informazioni a volte non sempre corrette da parte di altre piazze. Guarda che con Allegri e con Mourinho la situazione non è assolutamente tranquilla tra i propri tifosi. Mourinho c'ha tantissimi anche contestatori a Roma per il suo gioco, perché non è spettacolare, non gioca bene, e non parliamo di Allegri che io... cioè non è un problema, no, dire che insomma bene o male dirigo una radio appunto nazionale,
radio sportiva.
No lo dico perché non voglio approfittare, però insomma viene scontato per quello che sto per dirti, nel senso che la diretta che io ho ce l'ho nazionale e con gli juventini, che sono tantissimi in tutta Italia, è un continuo contatto, e ti dico che anche nei momenti delle grandi vittorie Allegri è l'allenatore più contestato, sempre per lo stesso motivo, tanto che la mia frase slogan, quella sulla spettacolarità, era una: dicevo, ma perché Allegri non ricorda il suo maestro? Il maestro è stato Galeone, che purtroppo a Napoli ha avuto solo una breve parentesi in un'annata che era disastrosa in assoluto, ma Galeone è stato un maestro per tanti, per cui dico, le contestazioni ci sono dappertutto, non è che il disfattismo esiste soltanto a Napoli.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, io stimo tantissimo il dottor Plastino, però sono contento di aver preso la linea proprio adesso, perché non sono per niente d'accordo. Ma perché si parla di disfatti? Cioè vogliamo paragonare le critiche ad Allegri con quelle che stiamo facendo a Garcia, uno che ha vinto scudetti a Torino per anni, poi lascia stare il gioco, con invece Garcia che sta facendo, non ha mai fatto così male il Napoli, se non ricordo male, dall'era Ancelotti, quando poi Ancelotti è stato cacciato, uno che non ci ha capito niente a livello tattico, che fa i cambi a bambera. Ma scusatemi, però anche un minimo di critica ci vuole, perché poi non si può fare il disfattivo, però non possiamo neanche fare battute.
No, ma la critica
non
l'ha fatta
da tifoso del Napoli.
Antonio,
non
la critica l'abbiamo fatta, abbiamo cercato di avere un po' di ottimismo e di cercare di trovare.
Il dottor Plastino ci ha paragonato alle critiche che fanno ad Allegri, non è giusto. Antonio, perdonami,
il paragone non l'ho fatto io, l'ha fatto un ascoltatore prima.
Con un messaggio.
Sì, no, lei ha parlato, ha detto. Il disfattismo c'è dappertutto, l'ho sentita bene, c'è anche a Torino con Allegri.
Guarda Antonio, ti stimo anch'io, figurati, ma mi ricordo quello che ho detto, disfattismo nel senso di vedere la cosa dal punto di vista negativo, non esageriamo, no? Quindi questo
e
volevo
allora
dire.
Le faccio la domanda netta.
Aspetta, fammi finire, c'è dovunque. Ho detto solo che c'è dovunque, e con Allegri io ho fatto notare proprio che c'era stato molto di più, quindi evidentemente mi sono spiegato male io, non che non abbia capito.
Volevo dire
appunto che era stato molto peggio a Torino, proprio perché mentre vincevano tutto c'era una critica continua. Stavo dicendo esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
Antonio, la tua domanda.
Allora non c'entra più, perché volevo dire, allora lei lo ritiene queste critiche, secondo me giustissime, ecco, vado allora sui napoletani, queste critiche secondo me giustissime a livello tattico, a livello motivazionale, un tecnico sfiduciato dal suo presidente, ritiene queste critiche giuste, o come ritengono alcuni, perché ovviamente non ce l'ho con lei, ma anche con altri tifosi del Napoli che si sono permessi all'indomani di alcune partite bruttissime di scrivere chi critica è ignorante, ma stiamo scherzando, no. Secondo lei sono giusti oppure no?
Grazie Antonio,
allora,
grazie.
Intanto chi critica non è ignorante, perché poi la parola ignorante significa non sapere, e la critica è un diritto di tutti. Gli insulti sono da volgari, ma non le critiche. Le critiche è un diritto legittimo di chiunque, se fatto in un certo modo, per cui poi ognuno ha il suo pensiero. In alcune circostanze le ho ritenute giuste, in altre di meno, non tanto su a volte anche la qualità del gioco, perché ripeto, a volte le partite nascono in un certo modo, sono combattute, c'è pressing continuo, per cui non vedi, difficilmente vedi magari giocare bene. Ma io la critica che feci a Garcia fu quando fu dura, nel momento della sostituzione di Osimhen dopo un calcio di rigore mancato, quello lo ritenni un errore clamoroso da un punto di vista psicologico, ebbi modo di spiegarmi varie volte, in quel caso l'allenatore deve anzi sollecitare di più o stare più vicino al giocatore, quindi in quella circostanza io criticai Garcia. Ma voglio dire, stiamo parlando di calcio, per cui a volte la critica critica ci può essere, a volte può invece esserci una lode, cioè non, io credo che non sia giusto drammatizzare nulla.
Michele, prima di salutarti, questo amico ti scrive, vorrei chiedere a Michele dove trovo Yesh Sole di Francesco Calabrese sulla musica vendittiana di Grazie Roma. Scusami, ma perché tu sei, diciamo, una sorta di Bartoletti da questo punto di vista, nel senso che sei molto esperto in musica anche, non lo sapevo questo.
Sì, no, io soprattutto musica degli anni 60, io è proprio come è stato scelto, cioè io...
E tu suoni la batteria, quindi sei un musicista.
Sì,
anche,
sì, 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 e poi perché suonavo appunto negli anni 60, io ho sempre detto, mia moglie dice che mi ripeto sempre su questa cosa, però è vero, io capisco soltanto di un pochino di pallone, tanta musica anni 60, cinema e mozzarella, queste sono le mie specialità, queste sono, per cui sì, no, lui mi chiede di questo, a parte che mi ha nominato Marino, che Marino Bartoletti, guarda che combinazione, proprio ieri ho presentato il suo libro, ho avuto questo onore, no? Nella presentazione del libro a Roma, dove ci siamo commossi tutti, il libro meraviglioso, meraviglioso, La partita degli dèi, poi se avrai possibilità di contattarlo, ti racconterà lui, è una cosa meravigliosa, dove chiaramente Maradona lì in paradiso ha un ruolo importante nella formazione di questa partita di grandi campioni che non ci sono più. Ecco appunto, tra l'altro lo dicevo, Yesh Sole, sai perché lui l'ha abbinato a me? Perché probabilmente è un vecchio telespettatore, vecchio in senso buono, perché loro la cantarono la prima volta, non so poi se è rimasta tale, durante proprio quella grande serata che io feci prima del primo scudetto, loro vennero ospiti, mi fecero questa sorpresa, dal vivo cantarono Yesh Sole, che praticamente Grazie Roma con le parole in napoletano cambiate, non so se c'è addirittura il disco, il disco o quello che sia.
Vediamo, adesso sto cercando di trovarlo
su internet, sì, su YouTube, l'avrà fatta anche lui, però penso,
però credo che sia un po' complicato
sì, sì,
perché non c'è al momento,
sai, la parola Grazie Roma, come la grazie, invece lì era Yesh Sole, ed era divertente come idea, no? Cioè, capito? Quindi indimenticabile quel momento, ancora mi fa piacere ricordarli. Poi lì ha detto nome e cognome, ma sono Franco IV e Franco I, chi conosce la musica anni 60-70 sono due miti,
Va bene,
era un duo.
Partecipare al corso di giornalismo di Michele Plastino, l'indirizzo è sempre lo stesso, michele_virgilio.it, scrivete lì e riceverete
e vi rispondo, sì, e vi contatto, no, è per avere un appuntamento, per parlarvi anche telefonicamente, ed non è un corso di musica, però
Va bene, però ogni tanto la batteria si suona, insomma, ecco, in un modo o nell'altro
allora se vuoi, se mi insisti su questo argomento, voglio dire, guarda, io avevo una batteria negli studi dei televisivi a Roma, dove facevo trasmissione fino a un anno fa, e non avevo il coraggio di toccare le bacchette dopo tanto tempo, perché per le emozioni che provavo, e l'ho fatto soltanto una volta nel giorno della commemorazione, perché era morto Stefano Dorazio, batterista dei Pooh. Allora gli dedicai una rullata.
Va bene, grazie, buon primo novembre al Santo Michele Plastino.
Noi maschietti siamo tutti santi, adesso è l'antisessismo questo, nel senso che stiamo capitolando, dai.
Siamo già capitolati, caro mio.
Tutti santi con le mogli.
Siamo già capitolati. Ciao, buona giornata. Ciao,
a voi, auguri a tutti.
Ciao, vediamo. Ecco, Pasquale Danola voleva sapere, vediamo la preparazione sulla mozzarella, il suo podio dei caseifici, voleva sapere il podio dei caseifici di Michele Plastino. Michele, non credo che abbia un podio dei caseifici. Insomma, io posso cimentarmi su questo magari dopo la pubblicità, caro amico. Passo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, con Tony Mola in regia. Un messaggio vocale WhatsApp, ecco qua, lo ascoltiamo,
Ciao Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Infatti, il problema non è il fatto della distanza di punti dalla prima,
che sono 7.
Potrebbero tranquillamente recuperare, ma quando noi critichiamo il Napoli, non per questo non dobbiamo essere etichettati che siamo non tifosi, è perché non vediamo una prospettiva tecnico-tattica un miglioramento, un qualcosa, una linea di gioco che ci faccia intravedere che il Napoli ha cominciato un percorso che potrebbe portarlo a migliorare gioco e punteggio in classifica. C'è un allenatore esautorato dal presidente che fa dei cambi assurdi, che non ti vuole vincere una partita perché te levano attaccante e ti mettono difensore. Un allenatore che ha praticamente tolto Lindström e Kajusté dalla rosa. Quindi che sono due acquisti sbagliati questi qua, che sono? Cioè, di che parliamo?
Va bene Luigi. Michele Plastino, scusaci per questa, diciamo così, coda in attesa, imprevista. No, però senti qua, ti faccio sentire uno stralcio, eh.
Canta perché ma so più ricca non signora pure si non tende niente. Canta perché so sicura che rimane, non so sogni e sa gente. Voglio scorda, questa città non trova mai un po' di pace. È come una vecchia attrice, che non so rassegnare. Esce sola, tu sei a spazio, tu sei ore, ma amore,
eccola qui, Esce solo di Francesco Calabrese, che ricordava Michele Plastino con tante emozioni del passato. L'abbiamo ripescata, caro Michele.
Mi hai fatto venire i brividi, mi hai fatto tornare indietro nel tempo, e soprattutto, siccome era un'esigenza di un radioascoltatore, questa è l'ennesima conferma che la vostra radio è al servizio della gente. Questo è molto bello e molto importante. Complimenti.
Michele, grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
No, grazie a voi. Esce il sole?
È nuvoloso.
Perché pure qui a Roma oggi non è.
È nuvoloso.
Vabbè, devo venire io quando arrivo, lo sai che incredibile, io quando arrivo là, pum, esce il sole.
Ma tu sai che metaforicamente anche prima o poi il sole esce sempre. Ecco.
Ma dai, non lo sapevo.
Ecco. Ciao Michele.
Ciao a tutti.
Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
C'era un ascoltatore che ci chiedeva Esce solo sulle note di Grazie Roma di Francesco Calabrese, l'abbiamo ripescata, era una canzone molto cara a Michele Plastino delle sue trasmissioni di 36 anni fa, e quindi l'abbiamo fatta riascoltare. Napoli che è in campo per l'allenamento, il secondo settimanale in vista del match con la Salernitana.
Sì Gianluca, il Napoli è in campo in questo allenamento mattutino, si avvicina insomma a questa partita. Mancano altri due allenamenti, quello di domani e quello di venerdì. C'è Juan Jesus che sta recuperando, quindi io credo che sarà protagonista alla Righi, penso in panchina, perché non gioca dal 16 settembre, cioè da Genoa-Napoli 2-2. Poi si è fatto male al bicipite femorale, l'infortunio è durato più del previsto, quindi credo insomma che vada in panchina per essere a disposizione. Però è chiaro, ci sono ancora tre giorni, vediamo cosa decide Rudy Garcia. La formazione sarà un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto con il Milan. Non credo che cambierà modulo, credo che giocherà ancora con il 4-3-3, però in difesa di sicuro giocherà Østigard, credo con Rachmani, giocherà Oliveira in difesa. Penso che possa tornare Anguissà a centrocampo. E davanti, onestamente, forse il tridente è quello che potrebbe non essere toccato. Insomma, Politano in grande condizione, era stato riassegnato pure con il Milan, e Kvaratskhelia insomma che sta attraversando un bel momento, quindi penso che davanti non cambi nulla.
Ecco, a proposito, faccio una digressione, poi torniamo sul Napoli, perché Pasquale da Nola dice: sono di Nola, ma ho la società di ingegneria ad Aversa sulla classifica dei caseifici. Ora, quelli che mi vengono in mente, dai quali ho gustato una gran bella mozzarella, nei quali ho gustato una gran bella mozzarella, sono Ponte a Mare a Castel Volturno, Schiavone a Casal di Principe, Costanzo ad Aversa e Battipaglia Vannulo, anche se quella diciamo casertana la preferisco perché è più saporita. Però insomma adesso mi vengono in mente questi, poi ce ne sono degli altri. Io credo che una classifica dei caseifici sia difficile farla oggi, perché ci sono diversi, anzi molti caseifici che fanno una eccellente mozzarella, un eccellente prodotto. Spero di non aver sbagliato, caro Pasquale Danola, che hai la società di ingegneria ad Aversa, e suggeriscici tu qualche caseificio, se lo hai a disposizione come nome, in modo che andremo a provare anche quello. Pasquale, Osimhen è ancora in Nigeria?
si sta aspettando che rientri Osimhen, dovrebbe essere imminente il ritorno di Osimhen. Ricordiamo che Osimhen ha usufruito di un permesso della società per risolvere un problema familiare. Sappiamo insomma che la situazione sua in Nigeria fosse un po' complicata, no? Abbiamo visto proprio durante la sosta la denuncia del cognato con la sorella, quindi non so se per questo sia tornato in Nigeria, però doveva risolvere dei problemi, atteso insomma comunque questa settimana a Castelvolturno, e poi per lui secondo me sarà decisiva la settimana della sosta, che lui resterà, insomma non risponderà alla convocazione della Nigeria, resterà a disposizione per rientrare insomma per il ciclo che partirà insomma il 25 novembre con la sfida con l'Atalanta. Considera insomma che la presenza di Osimhen sarà poi comunque a tempo, perché poi lui a gennaio insieme ad Anguissa disputerà la Coppa d'Africa, quindi avrai poco Osimhen in questo periodo, insomma, perché questo ciclo non l'hai proprio avuto. L'obiettivo del Napoli è averlo a disposizione per il secondo ciclo, quello che comincia il 25 novembre, però poi a gennaio avrai di nuovo insomma Osimhen fuori per tutto il mese per la Coppa d'Africa, quindi sicuramente un altro problema, fermo restando che sia Simeone sia Raspadori stanno facendo bene insomma in queste partite. Il problema del Napoli non è di sicuro quello dei gol, ma o segnati, ma semmai quelli subiti, insomma, visto che siamo a 12-10 partite di campionato. Il dato è preoccupante per una squadra che vuole lottare per lo scudetto, quantomeno stare stabilmente tra le prime quattro.
E oggi lo rimarchi anche sulla Repubblica, sul sì, quotidiano dove scrivi, questo aspetto difensivo. A proposito di difesa, in tanti ci chiedono, ma Juan Jesus giocherà già sabato con la Salernitana? Non credo che Pasquale possa dare certezza.
Io credo di no, però è presto per dirlo, insomma ieri ha fatto quasi tutto l'allenamento in gruppo, di sicuro sarà a disposizione. Ora bisogna capire insomma se non ci sarà Nathan, ricordiamo che è squalificato. Bisogna capire se il Napoli vorrà tra virgolette fermare Rachmani dopo la brutta prestazione con il Milan, poi questo è il punto, senza che ci giriamo intorno, oppure insomma far giocare Rachmani e Østigard con Juan Jesus magari in panchina. Di solito è così, quando un giocatore è fermo da tanto tempo comincia in panchina e poi dopo piano piano insomma rientra, perché ripeto, l'ultima partita di Juan Jesus giocata è il 16 settembre Genoa-Napoli, finita 2-2, poi lui si infortunò la settimana che precedeva la trasferta di Bologna, quindi è da tanto che è fuori, quindi di solito avrebbe bisogno, come dire, di rodaggio, andare in panchina, magari giocare qualche minuto e poi essere protagonista, però poi non so se c'è voglia insomma tra virgolette di fermare Rachmani dopo la brutta prestazione con il Milan, visto che i gol del Milan, secondo me però più il secondo che il primo, vengono insomma da due suoi errori individuali.
Allora io ho dato, perché l'avevano chiesto a Michele Plastin, ho dato io diciamo così dei caseifici che secondo me sono eccellenti: Schiavone a Casal di Principe, Ponte a Mare a Castelvolturno, Costanzo ad Aversa, che è anche un punto vendita fuori grotta nei pressi del McDonald's a via Lepanto, per intenderci. Vannulo a Battipaglia, in zona Battipaglia, però è chiaro che Vannulo fa quella di Battipaglia che a me piace di meno perché è meno saporita. Gaetano scrive: sei un grande, ottimi caseifici, a Battipaglia fanno il fior di latte, non la mozzarella, nel senso che sembra più fior di latte che mozzarella perché è meno saporito, e consiglia Agnena, caseificio Agnena a Cancello ed Arnone. In tanti ci scrivono, questo amico dice: GIF di Lorenzo a Mondragone, caseificio di Lorenzo a Mondragone, ti garantisco che rivedrai le tue preferenze. Per carità, ho detto che sono tantissimi i caseifici che fanno una eccellente mozzarella. E questa amico scrive: la regina dei mazzoni a Cancello Arnone è la migliore al mondo. Pasquale, tu hai un caseificio preferito, uno che ti viene?
Ma guarda, a me piace Ponte a Mare, che frequentiamo insomma, andando spesso a Castelvolturno. Poi non sono così esperto, diciamo, come gusto preferisco quella mozzarella diciamo casertana
piuttosto che quella battipagliese.
Pupatella, insomma, un altro caseificio.
Pupatella è nella zona di Casoria, da Casoria a Arzano, quella zona lì, insomma.
Esatto. Quindi diciamo quella zona lì, però mi sembra di Lorenzo, ne ho sentito parlare ma non l'ho mai assaggiato.
A Mondragone. Va bene, Pasquale, buon primo novembre anche a te.
Ciao Gianluca.
Tu sei San Pasquale, no? Tu sei Santo Pasquale, San Pasquale possiamo dire.
Non so se è santo, non lo so, però sì.
Vabbè, oggi è tutti santi, quindi sei santo anche tu, siamo santi tutti. Grazie Pasquale, grazie. Buona giornata,
ciao,
buon lavoro.
Ciao.
Allora, a Sessa Urunca c'è il caseificio 3C. Ci scrive questo amico, è la migliore. Insomma, vedete quanti sono i caseifici che poi vengono fuori uno dietro l'altro. Pasquale Lanola ha tirato fuori un argomento che poi interessa molto, sta molto a cuore ai napoletani e a chi è una buona forchetta, a chi piace la mozzarella, e oggi è primo novembre, magari in tanti la mangeranno. GIF, Mondragone, Castelvolturno e Cancello Arnone e basta, tutto il resto no. Va bene, ci fermiamo, tra poco ci collegheremo con la Gazzetta dello Sport, ma anche con qualcuno che di Salernitana se ne intende. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. A tra poco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre. Adesso c'è Gigi Soriani in regia, un messaggio vocale WhatsApp prima del prossimo ospite, eccolo qui.
Buongiorno Forza Napoli Sempre, Bruno da Napoli. Ti saluto Gianluca e saluto anche Michele Plasnio. Allora, avrei una domanda per Michele. Da cosa dipende il fatto che i calciatori in campo non sanno più cosa fare? Moderna, tu e Forza Napoli Sempre.
Grazie, grazie al nostro amico. E adesso ci colleghiamo con insomma un imprenditore che è stato per una decina d'anni, 11 per la precisione, presidente e proprietario della Salernitana e anche vicepresidente della Lega Calcio. Aniello Aliberti, dottor Aliberti, buon pomeriggio. Pronto? Eccoci qua.
Sì, buon pomeriggio.
Sabato c'è Salernitana-Napoli, anche la sua partita. Lei è di San Giuseppe Vesuviano di nascita, quindi è napoletano, poi è stato per 11 anni presidente della Salernitana. La sente un po' sua la partita di sabato, no?
Ma a parte che sono circa 20 anni che non frequento più un campo, uno stadio.
Ma frequenta il divano e il televisore sicuramente.
Sì, però seguo così sporadicamente, è ovvio, dopo 11 anni di presidente salernitana, sono tifoso salernitano, più che altro della mia vecchia Salernitana, no? Piuttosto che di oggi, ma ovviamente sono enormemente contento che il Napoli vada bene e possa avere dei successi, non c'è dubbio.
La Salernitana, c'è un altro napoletano adesso in testa al club, insomma, Iervolino.
Sì, di area sempre vesuviana, più o meno.
Di area sempre vesuviana, e quindi è un vizio, come possiamo definirlo?
Ma chi lo sa, sarà un destino della Salernitana avere presidenti vesuviani o dei paraggi, più o meno.
Senta, presidente Aliberti, lei però ha a cuore le sorti del Napoli, essendo napoletano. Quest'anno non è cominciato bene, nel migliore dei modi, per l'allenatore che è stato messo anche un po' da parte sotto certi aspetti, anche l'ingresso negli spogliatoi di De Laurentiis, che ha dato la scossa nell'intervallo di Napoli-Milan, però certamente insomma questo significa, non dico commissariare, ma un po' delegittimare, no, un allenatore. Lei lo ha mai fatta? L'ha mai fatta una cosa del genere? Ma è entrato negli spogliatoi sostituendosi all'allenatore? Sotto certi aspetti.
Sostituendomi all'allenatore, no, perché se tu scegli un allenatore devi difendere la scelta che fai, se poi hai commesso un errore all'inizio e ovviamente sei costretto poi a cambiare in corsa. Ma sostituire, io non ho mai chiesto ai miei allenatori la formazione, chi giocasse la domenica o che cosa intendesse fare. Guardavo sul campo quello che accadeva, poi magari è capitato che tra un intervallo, primo secondo tempo, ci sia stata più che altro, ma non ingressi in spogliatoio, ma una vicinanza per dire insomma diamoci una sveglia, vediamo che cosa possiamo fare, la partita va bene, va male, prestiamo più attenzione sotto questi aspetti qui, ma mai decidere chi gioca, chi non gioca, i moduli e tutte queste robe qua, assolutamente.
Ecco, quando c'era lei mi pare ci fosse anche Delio Rossi, no? Come allenatore.
L'anno che abbiamo vinto il campionato di Serie B con largo punteggio, sì, c'era Rossi in panchina.
C'era Rossi in panchina. Beh, insomma, sì, un signor allenatore. Come se ne esce, secondo lei, nella situazione del Napoli in questo momento, con Garcia delegittimato anche agli occhi della gente sotto certi aspetti? Un Napoli che non ritrova il suo gioco e quindi fa storcere il muso a tutti, anche quando ottiene un buon risultato, insomma, perché non riesce ad esprimere gioco, nonostante ci siano a volte delle reazioni veementi di rabbia e di orgoglio. Che cosa si fa in questi casi? Cosa fa un presidente? Fa quello che fa De Laurentiis, cioè interviene in prima persona?
Ma questo penso serva poco, nel senso che forse bisogna andare un attimo a monte. Spalletti, che ha vinto il campionato l'anno scorso e ha fatto un ottimo campionato, ha fatto anche un danno, ha creato negli occhi del pubblico un certo tipo di gioco anche spettacolare, con partite belle, il 2, il 3, il 4 a 0, insomma, piovevano un po' tutte le domeniche, e quindi il maggior coraggio che poi anche la squadra prendeva oggi è difficile ritrovarlo, perché questo è un altro allenatore, insomma, bisogna entrare in un'ottica diversa, sì, è un'altra cosa rispetto a Spalletti, più o meno la squadra è la stessa, ma come vedete, insomma, non ha quella brillantezza, quei moduli di gioco che gli aveva dato Spalletti. Ma come se ne esce? Se ne esce che sicuramente io avrei fatto Faville il punto nevralgico del Napoli precedente, credo che si chiami Giuntoli. Io quel direttore non l'avrei perso, avrei cercato di trattenerlo a tutti i costi, perché è la vera chiave poi di lettura del successo di questi anni, è chi sceglie i giocatori. Per farvi un esempio, se Paratici alla Juventus ha avuto in 2-3 anni 700 milioni a disposizione dalla società per investire e trovare giocatori, è ovvio che non avendo somme del genere, ma trovando giocatori anche più forti, deve essere bravo per forza. È più difficile il lavoro che ha fatto Giuntoli a Napoli piuttosto che Paratici alla Juventus. Insomma, non so se ci ho spiegato la cosa.
Perfettamente.
Questo Napoli è un altro Napoli, perché c'ha un altro allenatore, ha un altro sistema di gioco, ma questo, insomma, mi rendo conto che De Laurentiis non è che poteva trovare un altro Spalletti rapidamente, c'ha un altro modulo di gioco e fa giocare la squadra in certo modo. Poi ci sarà il disappunto dei giocatori, ma i giocatori si lamentano sempre, quindi è la società che deve intervenire, mantenere calme le acque, adottare il suo sistema di gioco e andare avanti, o altrimenti devi cambiarlo. Ma non credo che ci siano sulla piazza allenatori oggi disponibili, bravi, insomma, qualificati. Allargheremo questo discorso un po' più a 360 gradi. Sono campionati abbastanza, insomma, scarsi, diciamo la verità, negli anni si è visto sempre più, c'è un proliferare di stranieri sul quale io non sono d'accordo, campionati di calcio italiano, che ci siano più italiani, poi magari un tempo c'era il fuoriclasse, ci stava Sivori, Altarrini, Maradona, insomma questa gente qua, ma il grosso delle squadre erano italiane, insomma è tutto un movimento che si è creato, a me non piace, vi dico la verità.
Presidente, lei è stato vicepresidente della Lega negli anni 90, la Lega di Serie A, e sì, le chiedo che Lega ritrova adesso quando, insomma, ne sente parlare, legge delle decisioni e soprattutto della querela che poi è stata vinta dalla maggioranza delle squadre di Serie A sui diritti televisivi. De Laurentiis e pochi altri avrebbero voluto venderle in proprio i diritti televisivi, ha vinto invece la linea della maggioranza della Lega di Serie A con un contratto stretto per un quinquennio con DAZN e anche Sky da corollario per 900 milioni totali, che per De Laurentiis sarebbero pochissimi. Ha detto questa è la morte del calcio. Che ne pensa lei?
Ma penso che con questo tipo di campionati, come dicevo prima, che si stanno svolgendo in Italia, tra A, B, le altre categorie, non ne parliamo, 900 milioni all'anno, secondo me.
No, sono, sì.
Diciamo, anche un miliardo l'anno, 900 milioni, per me sono ben pagati. Insomma, vedo partite di Serie A, scusatemi la franchezza, che certe volte mi sembra di assistere alla Serie B o alla C addirittura. Insomma, cose non appetibili per il pubblico. I ragazzi giovani, credo che oggi davanti alla TV più di 15-20 minuti non riescono manco a stare.
Ma mi sembra che 900 milioni siano totali per il quinquennio,
No, per ad anno.
Ad anno, sì.
No, cioè, per anno, insomma, significa aver messo in cassaforte quasi 5 miliardi in 5 anni. Sono
ed è poco?
Importanti. No, secondo me sono risorse importantissime che vanno custodite, poi i club devono amministrarli con più diligenza, nel senso è inutile che spendiamo sempre tutta questa marea di soldi per i giocatori, poi si è andato all'estero perché si paga meno IRPEF, è un'altra manovra governativa sbagliatissima. Tu devi favorire il calcio italiano e quindi puoi contenere i costi e con quelle enormi risorse hai voglia a fare dei campionati.
Ma lei avrebbe appoggiato, da presidente, vicepresidente della Lega, avrebbe appoggiato De Laurentiis per la vendita in proprio dei diritti televisivi o avrebbe appoggiato quelli che poi hanno vinto per la cessione a DAZN?
Nell'immediato avrei appoggiato la cessione da DAZN assolutamente, perché è una risorsa, ripeto, importantissima. Poi se qualifichi maggiormente questo calcio, perché la Premier League inglese prende 3 miliardi il triplo e il calcio italiano ne vale uno? C'è stato un motivo, è spettacolare, ci sono gli stadi attrezzati, c'è tutta una serie di cose che oggi l'Italia non ha. Se non si investe in questa direzione non puoi chiedere maggior soldi alle televisioni, certo, perché non c'è appetibilità da parte del pubblico. Quindi nell'immediato bene prendere e mettere in casa questi soldi sicuri, poi il futuro, insomma, se si investe si può migliorare tutto, assolutamente.
Dei 900 milioni, 700 sono tirati fuori all'anno da DAZN e 200 milioni da Sky, che ovviamente avrà un numero inferiore di partite da trasmettere. Le piace la mozzarella, Liberti?
Mozzarella è ottima, ma questo fatto dei due, questo è un danno per i tifosi. Perché devo tenere due contratti per vedere le partite del calcio italiano? Mi devo abbonare di qua, mi devo abbonare di là. Forse era meglio una sola piattaforma e un unico abbonamento.
Siamo d'accordo con lei. Siamo d'accordo.
O che i due si mettessero insieme e fanno una piattaforma unica e si dividono gli introiti in percentuale. Se no, sono sempre il tifoso, paga tutte le scelte sbagliate del calcio, della Lega, della Federazione, di tutto il resto. Non è giusto. Non va bene.
È giusto così, siamo d'accordo con lei e con questo assunto salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi Aniello Aliberti.
Grazie presidente. Mille a voi. Grazie.
Buon pomeriggio e buon primo novembre, buon tutti i santi, grazie. Ad Aniello Aliberti è arrivato Gigi Soriani, la Premier, ci scrive questo amico, fattura addirittura 5 miliardi in un anno, tutti dai diritti televisivi? Forse no. Però buona parte certamente arrivano da là ed è una cifra ben superiore, nettamente superiore, il triplo se non di più a quella che viene introitata invece dalla Lega di Serie A per i diritti televisivi. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo da una storica firma della Gazzetta dello Sport con i telefoni aperti allo 081 63 63 63 e parleremo di tattica. Cambia Garcia? Non più il 4-3-3 ma il 4-4-2 con due punte? Vedremo se già da Salerno ci potrà essere una metamorfosi del genere. Rieccoci in studio. Francesco scrive: altra sciocchezza a dire che la squadra non era con l'allenatore. L'intervento di De Laurentiis non inficia, anzi crea ancora più problemi, specialmente se apre bocca, scrive Francesco. Una domanda che non c'entra nulla con l'attualità. Sono stati più forti insieme Maradona e Careca nel Napoli o Ronaldinho e Messi nel Barcellona? Scrive Dino Brasello, per me nettamente Maradona e Careca nel Napoli, anche per il bello che siamo riusciti a vedere. Ciao Gianluca, anche a Caserta c'è della buonissima mozzarella, il casolare, Pagliuca e la Baronia sono il top. Saluti da Caserta, Gennaro, vedete quanti sono. A meno 7 dall'Inter, purtroppo un po' ti compromette per lottare per il tricolore. Mi auguro ci sia una sterzata, ma quest'anno vedo Inter e Juve tra strafavorite, ahimè. Enzo da Bacoli. Mimmo Valfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Ciao grande Gianluca, ben trovato.
Ben trovato a te. 081 63 63 63 per intervenire in diretta. Mimmo, il Napoli è quinto in classifica, è vero che siamo alla decima giornata, quindi ne mancano 28, ma possiamo dire e quindi che è già a rischio l'obiettivo minimo della stagione, cioè il quarto posto, e che quindi il Napoli deve stare attento?
No, già essere così catastrofici non me la sento, in tutta onestà. Dico che sicuramente la classifica non sta rispecchiando il valore del Napoli, o quantomeno non sta rispecchiando la squadra campione d'Italia, ciò che abbiamo potuto vedere. Però abbiamo, e io personalmente ho sempre sostenuto che non bisogna fare comparazioni con il passato, quindi questo Napoli è stato per metà deludente in questa prima fase del campionato e quindi di conseguenza si ritrova una classifica che al momento suona come un campanello d'allarme, ovvero Napoli svegliati, altrimenti può essere complicato per te questo campionato. Ma da qui a dire che il Napoli già rischia di restare fuori, beh, insomma, obiettivamente mi sembra un po' esagerato, anche se vedendo poi ciò che avviene in campo è chiaro, finora io faccio parte in questo momento, ma perché voglio che il Napoli faccia punti, del partito dei risultatisti, ovvero di quelli che al momento si accontentano dei tre punti o quantomeno di non perdere, soprattutto negli scontri diretti. Poi dopo pian piano verrà anche il gioco, però intanto è importante, come dire, aggiungere punti pesanti alla classifica.
Senti Mimmo, una curiosità, il 4-4-2 varato, o il 4-2-3-1, insomma, che poi sono moduli simili a seconda di come si spostano le pedine sul terreno di gioco, rispetto al 4-3-3 è un altro concetto di sistema di gioco. Ritieni che Garcia vada in quella direzione, cioè verso il 4-4-2, che possiamo vedere quindi prossimamente, già magari sabato con la Salernitana, un Napoli diverso?
Io non so se partirà in questo modo, perché finora ha sempre adottato il 4-3-3 iniziale, poi dopo lo ha modificato. Io ho l'impressione dovrebbe rinunciare ad un centrocampista, uno tra Zielinski e Anguissa, obiettivamente.
O allo Botka anche.
No. Ma insomma lo Botka non lo so, anche se in una mediana a due obiettivamente lo Botka potrebbe fare più fatica, però dovrebbe rinunciare a un centrocampista, ecco, io non lo so se in questo momento pronti via e voglia partire in questo modo in una squadra che è abituata a giocare con un 4-3-3. C'è da dire però che avendo tanta qualità nella fase offensiva, l'unico modo per poterla capitalizzare al massimo appunto è quella di giocare col 4-2-3-1. Io non credo che lui a Salerno parta in questo modo, credo che andrà avanti col 4-3-3 per poi riservarsi la possibilità di cambiare nel corso della gara.
Buonasera, Enzo da Scampia scrive: vedrete che da Salerno in poi Garcia comincerà ad usare il 4-4-2 e il Napoli rinascerà. Vittoria Supercoppa, Coppa Italia, terzo posto in campionato e quarti di Champions. Firmereste voi? Firmeresti, sì, una curiosità, Mimmo Alfitano, per la vittoria della Supercoppa, per la vittoria della Coppa Italia, per il terzo posto in campionato e per i quarti di Champions League? Beh, mi sembra che siano risultati tutti, insomma, egregi.
Ma io sì, sicuramente risultati egregi, però non voglio essere retorico o scontato, ma io sono uno di quelli che vuole sempre giocarsela. Poi già per esempio io non lo so, della Supercoppa, della Coppa Italia, obiettivamente
poco appeal,
no, non sono i miei traguardi, in tutta onestà, soprattutto dopo aver vinto uno scudetto, ecco, quindi a parte che io sulla Coppa Italia l'ho sempre considerata relativamente, perché non mi piace la formula, vabbè, ma questo è un problema mio e quindi di conseguenza non ho mai dato troppo peso alla Coppa Italia, però certo, insomma, dare continuità, ecco, alla conquista di trofei come un traguardo, ma senza perdere di vista però due cose. Uno è il dovere di difendere lo scudetto e due, ambire sicuramente ai primi quattro posti.
Ci segue dalla Baviera Peppe, ci saluta, forza Napoli sempre, caro Peppe, un saluto anche da parte nostra. Mimmo, noi ci ritroviamo questa sera in fuorigioco, no? Tu sarai in fuorigioco su Tele A, quindi dalle 21:10, quindi parleremo ancora del Napoli questa sera. E allora ti saluto, saluto San Domenico e faccio gli auguri a San Domenico, visto che oggi tutti i santi, ti chiami Domenico, no? Domenico.
Sì. Io faccio gli auguri sia a San Giovanni sia a San Gianluca. Così unisci due santi in uno.
Va bene, grazie Mimmo per essere stato con noi stasera. Ciao,
un abbraccio,
ciao. Allora, ho visto le statistiche che confermano quello che ho detto in diretta. Il Milan contro Genoa e Juve ha tirato in porta 4 volte in totale, poi viene a Napoli e tira 6 volte in porta. I numeri sono numeri. Nelle ultime 2 Verona e Milan abbiamo concesso 35 tiri totali, scrive Gino da Aversa. Non so perché, ma mi viene in mente, il campo intitolato ad Alessandro Sacco, al povero amico e collega Alessandro Sacco a Scampia. È stato inaugurato un campo di calcetto alla memoria di Alessandro qualche settimana fa, e noi non dimenticheremo mai Alessandro, che spesso e volentieri interveniva anche qui su Radio Marte, e il papà Pino, che è l'editore di ilnapolionline.it, la testata giornalistica online. Ecco, questo campetto di calcio resta comunque un punto di riferimento per tutti noi e per la città di Napoli, il campo di calcetto intitolato ad Alessandro Sacco, che è stato inaugurato qualche settimana fa a Scampia. Mi è venuto in mente mentre parlavo questa cosa, e l'ho detta in maniera estemporanea, ma mi auguro efficace. Vogliamo fare una cosa prima di dare la linea? Mettiamo questa cosa, perché questa canzone l'hanno richiesta, facciamola sentire tutta mentre ci avviamo verso Marte Sport Live. Grazie a Gigi Soriani in regia insieme a Tony Molà, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto su Radio Marte, il calcio è sempre di un altro pianeta, e insomma, in attesa che esca il sole anche metaforicamente sul Napoli, ascoltiamo questo tra poco. Marte Sport Live.
Voglio scurda, questa città non trova mai un po' di pace. E come una vecchia attrice, allo zoro assegnata. Esce sola, tu sei la speranza, tu sei l'innamore. Canta ancora.